Bentornati a tutti amici del College Football, siamo alla 25esima puntata della stagione di, scusate, il College Football, sesta puntata dell'off season. Fabio Moras che vi parla come al solito in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E Oleg, prima di salutarti mi stringo a te con un attimo di raccoglimento per l'infortunio di George Pickens, che oggi è stato, si è rotto l'ACL e quindi verosimilmente farà fatica ad esserci per l'inizio della prossima stagione, Oleg, quindi un attimo di raccoglimento anche per JT Daniels, povero, che perde la sua arma principale. Ciao Oleg.
Devo proprio commentare questo fatto qua.
Sì, apriamo subito ridendo questa, con una bella notizia.
Mamma mia. Queste brutte cose qua nell'off season purtroppo capitano alle squadre sbagliate, ovviamente. Non potevano capitare a Florida o non so, Alabama.
A Tennessee non potevano capitare perché non hanno giocatori.
Ma comunque, lì, cioè, non puoi sparare sulla Croce Rossa.
Esatto.
Però comunque sì, era il wide receiver numero uno della squadra, però comunque abbiamo diciamo la lunga sui wide receiver, dunque spero in qualche modo Kirby e compagnia trovino, diciamo, la sistemazione, mettere a posto il reparto.
Poi se Dio vuole, comunque l'anno prossimo avete un quarterback che qualcosa vuol dire.
Bene.
Sì. Cominciamo questa nostra 25esima puntata, che ha una scaletta. La scaletta di oggi è un Kandinsky, è tutto completamente astratta. E, partiamo, diciamo, il primo argomento in scaletta è lo spring training, che gli spring training sono ripartiti, quindi un paio di date, se volete, avete intenzione di seguire qualche spring game, si sono già giocati sabato, si sono già disputati questi spring game, quello di Mizzou e quello di California. E questo venerdì ci sarà quello di BYU e sabato toccherà Duke, Liberty e USF, e poi ad aprile invece saranno tutti gli altri, aprile Clemson, il 10 aprile UCF, e poi più o meno tutti gli spring game saranno il 17 aprile e il 24 aprile, quindi quelle due date lì segnate, perché ci saranno tutte le università più importanti, Alabama, LSU, Georgia, Arkansas, Ohio State, Auburn, TCU, Utah, eccetera, 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 dal 17 al 24. Ragazzi, iniziate gli spring game, quindi abbiamo iniziato a rivivere la stagione di College Football, a rivedere delle immagini dei nostri ragazzi che si allenano. E vi dico subito una cosa, io ho già il mio nuovo idolo dell'anno prossimo, perché ho visto il primo spring training di Florida e ho visto un defensive tackle chiamato Desmond Watson di 430 pound che onestamente è già entrato nel mio cuore. Guido, vengo da te, se vuoi commentare soprattutto l'implicazione di questi spring training sul transfer portal e come vedi il tuo Derrick King, che pare stia facendo passi da gigante nella sua ripresa.
Allora, le implicazioni del transfer portal chiaramente sono un po' quelle che ci sono tutti gli anni, con la differenza che con la regola che dovrebbe passare a breve, che verrà abolito l'anno di stop per i giocatori che si trasferiscono da un'università all'altra, veramente rende tutto un po' più movimentato, tutto un po' più interessante. Durante gli spring training sono le prime le prime occasioni in cui escono anche le depth chart, quindi è probabile che qualche ragazzo si ritrovi in una situazione in cui è un po' indietro, ha troppi giocatori davanti e quindi magari a seguito di quello decide di trasferirsi. Per questo motivo, ecco, molti si aspettano, anche noi, ma l'avevamo già detta questa cosa, ci aspettiamo che il transfer portal si rivitalizzi proprio intorno alla fine della primavera, inizio dell'estate. Prendo a Derrick King, sì, diciamo, bisogna vedere, allora, dal punto di vista della serietà del ragazzo con cui affronta, diciamo, questa sfida, non ho alcun dubbio, nel senso ha dimostrato più volte nella sua carriera di essere veramente un ragazzo molto serio. Ovviamente tutto quello che sentiamo dire ora del fatto che riabilitazione meglio non potrebbe andare, eccetera, eccetera, ci sta che possa essere anche il solito discorso degli allenatori. Ovviamente la speranza è che ce la possa fare per l'inizio di stagione, però come preventivato potrebbe invece saltare le prime partite e poi magari esserci per quando cominciano le gare della conference della ACC, che poi sono alla fine quelle più importanti di tutta la stagione. Quindi forza Derek, speriamo di rivederlo in campo più presto possibile.
Oleg, ovviamente tu ci hai detto che domani parti per Miami, ovviamente anche a vedere le condizioni di Derrick King, a portare buone notizie a Guido. Chiedo anche a te, vai, vai, Oleg, parla liberamente, di quello che vuoi, tanto la scaletta, come detto.
Di King, perché se vado a vederlo così poi in videochiamata con Guido lo tengo aggiornato su tutto.
Vai, bravo, esatto. Siamo già d'accordo. Magari potrà dare consigli a Pickens su come recuperare al meglio anche lui, purtroppo.
Sì, purtroppo, ecco, non ricordo, cioè, George ha avuto tanti infortuni di wide receiver, anche Blaylock l'anno scorso si è rotto il crociato, l'altro ragazzo che non ricordo mai, Rosemary, mi sa che anche lui, era lui,
Sì.
il freshman, quel brutto infortunio in red zone proprio.
Sì, mi ricordo.
Sì, dunque, ecco, questa cosa qua potrebbero anche, sai, essere involve, parlando del transfer portal, ma
Esatto.
magari qualche, non so, sai, qualche ragazzo scontento da qualche altra parte, un ragazzo talentuoso, non so, non trova posto, potrebbe, diciamo, spostarsi verso Georgia, verso Athens. Comunque sì,
Esatto.
adesso con i...
Volevo
Sì.
proprio dire questo, cioè sono d'accordissimo. Un esempio per come si potrebbe applicare questa cosa del transfer portal durante la primavera sono anche gli infortuni, come ad esempio è venuto a Georgia. Adesso chiaramente Georgia ha bisogno di un wide receiver e ci sta che possa andarlo a pescare lì. Chiaramente per tutti i wide receiver che sono nel portal o sono in procinto di andarci, diciamo, la prospettiva di arrivare a Georgia e poter competere per minuti, dal momento che i minuti di Pickens in qualche modo andranno sopperiti, potrebbe invogliare appunto i ragazzi a scegliere Georgia e Georgia a fare affidamento di più sul transfer portal.
Sì,
Sì,
quindi
che
sì.
comunque sai, magari se trovi anche un ragazzo che diciamo un po' sai nel dubbio quando vedi questa opportunità, Giorgia, ma magari ti decidi anche ad entrare dentro il transfer portal.
Esatto.
Quindi se vogliamo comunque appunto nella sfortuna dell'infortunio a Pickens, meglio che sia venuto ora con appunto tutta la primavera davanti per la possibilità di sostituirlo con qualcuno preso dal transfer portal che appunto magari a metà estate o appunto a inizio stagione. E appunto l'altra notizia è che appunto Oleg va a Miami, va da Derrick King e quindi sarà prossimo ospite di, scusate, il college football. Derrick King... No, non sarà perché non sappiamo parlare inglese qua, quindi niente. E non avremo ospiti internazionali. E abbiamo provato l'anno scorso a contattare Felipe Franks, ma ci ha risposto con un no, e quindi niente, ragazzi. Abbiamo perso il nostro ospite, il nostro miglior ospite.
Primo e unico ospite.
L'abbiamo perso l'anno scorso, e quindi niente, toccherà aspettare qualche altro anno per avere. Beh, l'anno prossimo ci riproveremo con il nostro eroe da Washington State, io
Che potrebbe parlare anche italiano, perché insomma il cognome è un po'.
Sì, ma sono finti,
Ok.
troppe generazioni addietro. E poi credono che le fettuccine Alfredo siano italiane, quelli che hanno quel nome lì, di solito.
Sì, esatto.
Passando oltre, altra notizia è quella notizia, in realtà, conferma che il recruiting è ancora bloccato, sono bloccate le visite ai prospetti, le visite alle high school, e si riprenderà forse a giugno, non lo sappiamo, quindi anche questa è un'altra cosa che può impattare il mondo del college football. In che modo lo può impattare, Guido, se
Sì,
vuoi...
che praticamente stiamo andando un po' a rilento con il recruiting, e questo è evidente dalle classi che sono veramente povere a livello numerico. Le università sono un po' reticenti nell'offrire borse di studio committabile ai prospetti, perché chiaramente non li hanno mai visti giocare in persona. E i prospetti sono reticenti a scegliere un'università che magari non hanno mai visitato, del quale conoscono solamente gli allenatori via Zoom. E quindi chiaramente le implicazioni sono queste. Si spera che, e sperano che tutto possa ripartire all'inizio di quest'estate sarebbe importante, perché darebbe poi quelle tempistiche giuste per poter far procedere tutto il discorso del recruiting con le tempistiche appunto solite e migliori, ecco.
Anche perché i prospetti appunto non faranno la conoscenza delle mitiche hostess dei college che li portavano in giro per i college a divertirsi e a sponsorizzare il proprio ateneo. E chiuso anche questo argomento, se vogliamo dire così, argomento tra virgolette, e apriamone un altro, che in realtà anche questo non è un argomento, oggi sono tutti non argomenti quelli di oggi, ovvero ragazzi, è cominciata la March Madness, si sta giocando, è cominciata venerdì scorso, quindi il torneo del college basket. Noi non siamo un podcast di college basket, ma il mondo del college è unico, quindi parliamo anche di questo, ovviamente commentiamo in modo molto, molto poco tecnico. Ovvero i nostri commenti sono: numero 1, Alabama è passata, no, numero 2 come seeding, e quindi rischia il doblete, cosa che è avvenuta nel 2007 a Florida, quindi di vincere sia il titolo di football che di basket, e Alabama è in buona posizione per riuscire anche in questa impresa. Ovviamente difficilissimo, non è una delle favorite, ci sono Gonzaga e Baylor sicuramente davanti a lei, anche Michigan, però comunque potrebbe, è ancora vivo questo sogno. E il secondo, ragazzi, è quello della Pac-12, che anche nel college basket come nel college football è un po' schifata, snobbata da tutti in regular season, e alla March Madness sta facendo molto bene, portando avanti alla seconda settimana, ha portato 4 squadre su 5, sono riuscite ad arrivare alla seconda settimana. E nel college football ciò non avviene, perché semplicemente se vieni schifato in regular season non ti viene data la possibilità di giocarti l'off season. E quindi, ragazzi, sarà così anche nel football, che se per caso diamo una chance con un playoff a 8 a Oregon e a, non lo so, a Washington e a USC, dopo nella post season faranno faville.
Speriamo per la povera Pac-12.
Perché negli ultimi anni si stanno un po' tirando anche la zappa nei piedi. Oleg, dicevi?
È un po' è sport diverso, secondo me la vedo un po' più difficile rispetto al basket.
Sì, certo, ovviamente. Anche per altri tweet che avevo letto interessanti erano ovviamente visti tutti, ogni volta la March Madness accade così, che ci sono un sacco di upset e i tifosi di college football storcono il naso dicendo: vedete, queste squadre piccole che fanno gli upset sulle squadre più grosse, invece nel college football ciò non viene neanche concesso. E leggevo un tweet ovviamente di un fan del college football che diceva, tipo, che commentava un tweet del genere dicendo: beh, questo tweet potrebbe invecchiare male quando l'imbattuta Gonzaga trionferà nella March Madness, come per dire appunto che tanto alla fine arriveremo a una finale Gonzaga-Baylor, esattamente come nel football, che arriviamo sempre alla finale tra le due imbattute, le due super favorite.
Sì, poi onestamente son proprio ovviamente due sport completamente differenti. Nella pallacanestro è forse più facile stare in partita nonostante il gap tecnico e fisico. Nel football probabilmente un roster di tutti super talenti, super fisicati, è più facile che vada avanti. Insomma, ci sono tutta una serie di differenze, secondo me abbastanza evidenti, che rendono il paragone un po' inutile, pur ovviamente restando nel fantastico mondo collegiale di cui ne possiamo godere in entrambi i casi. Però ecco, io con i paragoni mi limiterei a questo, ecco.
Sì, diciamo che come sport il basket, la partita di basket, anche perché dura molto meno di una partita di football, è molto più aleatoria. Nella partita singola è molto più probabile che ci sia un upset, ed è per questo anche che le leghe professionistiche giocano i playoff con serie al meglio delle 7 o delle 5.
Esatto.
Perché
esatto.
Appunto, sul meglio delle 7, poi non abbiamo dubbi che Oral Roberts su una sfida al meglio delle 7 contro Iowa State avrebbe perso,
certo.
Una partita di football collegiale, tra l'altro, che è ancora più lunga di quella NFL, tende alla lunga a far vincere sempre il più forte. Oleg, dicevi?
Sì, qua ti dico subito, io diciamo della March Madness del college basket non ne capisco un cavolo, sono zero, non è? Però qua ho visto in giro, c'è molto sentita. Poi qua a Chicago, diciamo, sono tanti college, diciamo, proprio famosa in basketball. Infatti, questo weekend ha giocato Illinois contro Loyola, che è il college di Chicago, erano tutti, ho visto in downtown gente, sai, o con una maglia o con un'altra, tutti i bar pieni a vedere la partita, dove Illinois era proprio molto strafavorita e hanno perso di brutto, mi sa. Tutti i bar pieni, proprio tutti. La gente che scommette, si scommette un sacco sta match madness,
è folle come cosa, perché se c'è una cosa su cui non scommetterei mai è quella, è match madness, però.
No, ma anche sulle radio tutte le pubblicità su scommette sulla March Madness, le cose qua, tutti anche in TV,
e certo, ci vogliono picchionare, ecco. Soldi,
esatto. infatti
perché la scommessa costa sempre uguale, ma non vinci mai, e quindi
esatto.
Immaginate però, comunque, cioè, guardando solo i nomi, tipo Oral Roberts contro Colgate, una finale così, era stata bellissima.
Sì, dentifricio, mancava menta, dente. No, davvero. Beh, diciamo che in generale, diciamo, l'off season del college basket è probabilmente la più bella off season dello sport, probabilmente in tutto il mondo, e il football ha parecchio da invidiare all'off season del college basket. La regular season del college basket, la regular season del college del college football non ha nulla che invidiare invece dalla regular season del college basket, sì, che non è altrettanto seguita, mentre appunto la regular season del college football è ogni sabato, è come fosse il Super Bowl. Sono tutte partite super importanti, anche perché sono poche, e poi per i vari motivi, appunto, che sappiamo, per le rivalità, per tutto ciò che sta dietro al mondo del college. Chiudendo questo argomento, vi leggo solo un paio di tweet che mi hanno fatto ridere. Il primo è che dopo l'eliminazione di Tennessee per mano della sfavorita Oregon State, ho letto un "non preoccupatevi tifosi di Tennessee, che tanto tra poco ricomincia la stagione di football". E questo mi ha fatto molto ridere.
Poveri, si torna a vincere.
Si torna a vincere. si torna a giocare lo sport per cui sono conosciuti e nel quale sono più forti. Siamo molto vicini e esprimiamo anche oggi la nostra vicinanza ai tifosi dei Volunteers. E l'altro tweet che mi ha fatto molto ridere è che Oral Roberts ha più vittorie contro Ohio State di Jim Harbaugh, e questo vuol dire molte cose, e probabilmente terrà questo record anche per i prossimi anni, perché non vedo Jim Harbaugh trionfare in the game nelle prossime stagioni. Però vedremo, noi siamo sempre dalla parte di Harbaugh, e io e Guido continueremo, nonostante ogni volta facciamo il fioretto di non scommetterlo, continueremo a dare Harbaugh vincente, perlomeno, e continueremo a darlo vincente la prima partita l'anno prossimo, e poi a dire Michigan è tornata, è una grandissima squadra,
visto?
E poi dopo la seconda, terza week perde contro una squadra di Division 2 come ogni anno, cose così, e lì esatto. partono i problemi.
Esatto. Bene, ragazzi, stiamo parlando da 18 minuti e 50 di assolutamente nulla, quindi direi di partire con la nostra serie Tempo di Ranking. Perché oggi abbiamo un ranking di quelli molto seri, uno dei ranking che stavate aspettando probabilmente da sempre, non so se lo sapevate che lo stavate aspettando, ma appena ve lo svelerò lo saprete per certo, e il ranking di oggi è sulle mascotte. Ragazzi, a grandissima richiesta mia abbiamo fatto questo ranking. Come sempre partiamo dalle grandi escluse, non sono riuscito ad entrare in classifica Sparky, il mitico diavoletto di Arizona State che rovescia le corriere, non ce l'ha fatta Brutus, la noce di non so cosa sia esattamente Brutus di Ohio State.
Sì, una noce. Sì.
Una noce.
È una cosa bruttissima, una
terribile,
fa paura.
Orrendo.
Terribile.
Il nome parla per lui. Dunque.
Esatto. Omen nomen per Ohio State. Non ce l'ha fatta neanche 8 di Syracuse, la mitica arancia di Syracuse.
Peccato.
Altra bella mascotte, perché in realtà Syracuse, gli orange, in realtà era il colore, e poi hanno deciso di fare questa... questa mascotte che è un'arancia, quindi sono diventate le arance di fatto di Syracuse. Non ce l'ha fatta neanche Sparty, lo spartano di Michigan State. Vili, l'ex mascotte di Hawaii, che non è più attiva, il guerriero di hawaiano. Poi non ce l'ha fatta The Mountaineer, il montanaro, vestito con quel bellissimo copricapo di ermellino.
Alla Davy Crockett.
Esatto, di West Virginia. Non ce l'ha fatta neanche Boilermaker Special, la locomotiva di Purdue.
Mamma mia.
Non ce l'ha fatta bellissima. The Big Red, e qua mi piange molto il cuore, il gabibbo di Western Kentucky è rimasto fuori.
Ma chi l'ha fatto questi ranking?
Sì, davvero. Gente che non sa. Li abbiamo presi dalla strada. E l'ultima, cioè l'undicesima posizione, è quella di Mike the Tiger, il leader, il re di Louisiana State University, che vive in una gabbia, che chiamar gabbia è praticamente uno zoo per lui, e vive molto meglio probabilmente di tanti studenti di Louisiana State. Detto questo, questi qua sono gli esclusi, partiamo con la classifica vera e propria dalla posizione numero 10. Alla 10 abbiamo Keggy the Keg, la mascotte di Dartmouth University, della Ivy League. Oleg, questa l'hai inserita tu, è una delle mascotte più belle e controverse anche del panorama collegiale. Dartmouth è un'università dell'Ivy League, quindi di FCS. Spiegaci cos'è Keggy, perché è davvero straordinario.
Allora, diciamo subito che era la mia numero 1, ovviamente, perché è la cosa più bella. Comunque, ecco, io quando ho fatto la classifica, cioè, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che noi quando facciamo le cose le facciamo cose serie, no? Io avevo 50 mascotte, la top 50, e da lì ho dovuto togliere per arrivare alla top 10, che cioè, ho tolto dei nomi che mi piangeva il cuore, però diciamo ho perso più di un'ora per fare questa classifica, dunque rendetevi conto. Comunque sì,
la serietà che c'è dietro. Il professionismo.
Sì. Il professionismo, qua non si fanno le cose a caso. Keggy the Keg, storia bellissima. Ecco, Dartmouth, come prima degli anni 70, così, aveva come mascotte un nativo indiano, ovviamente l'hanno tolto negli anni 70, e per tanti anni non avevano una mascotte. Nel 2003 il giornale, diciamo, del campus ha cominciato a chiedere ai studenti, no, delle idee, così è uscita questa idea, no, della Keggy the Keg. Vi spiego, è tipo praticamente una lattina gigante di birra.
È un fusto, è un classico fusto da sagra.
Sì. sì. E praticamente ogni partita di football o basket, cioè, viene scelto a caso un studente che, diciamo, è onorato a fare da mascotte, e veste sto fusto qua, con, diciamo, sopra c'è una faccia sorridente che fa un po' paura, un po' da film horror. Ovviamente, Dartmouth è un college Ivy League, dunque livello alto, non è, diciamo, il classico, sai, classica università del sud dove un po' tutto è concesso, no? È un college lì, dunque ovviamente il board non ha accettato come mascotte ufficiale per forza, no? Infatti è una mascotte, diciamo, non ufficiale, però c'è sempre ad ogni partita, ed è una delle cose più belle del college football.
Ma no, ovviamente a questa mascotte, ai ragazzi, non interessava di essere accettati dal board di Dartmouth, ma interessava essere nella nostra top 10, e ce l'hanno fatta, quindi complimenti ai ragazzi di Dartmouth. E passiamo alla posizione numero 9. Alla 9 abbiamo Pistol Pete, il mitico cowboy di Oklahoma State, personaggio, mascotte, una delle più belle, ma è mascotte di Oklahoma State dal 1923, basata sul personaggio di Frank Eaton, che era un cowboy, appunto, del sud degli Stati Uniti, che fece la Land Rush del 1889, di cui parleremo anche tra poco per un'altra mascotte. La Land Rush è stato quell'evento storico, diciamo, quando in America, 1889, hanno aperto scoperto i confini dell'Ovest e sostanzialmente i Sooner, quelli che erano chiamati Sooner, ovvero quelli che si sono presi in anticipo, hanno fatto questa corsa per le terre e hanno piantato le loro bandiere su un pezzo di terra e se le sono prese, e lui fu uno di questi, divenne sceriffo di una città dell'Oklahoma, di Perkins, ed era un personaggio epico di quegli anni, tanto che appunto uno dei detti sul suo conto era appunto quando si parlava di anche del tempo, insomma, se quando faceva caldo si diceva oggi è più caldo della pistola di Pitt, perché era sempre calda. non è da confondere Pistol Pete con Pete Maravich, che forse conoscete, cestista che è nella Hall of Fame del basket, che ha record di punti segnati in NCAA con LSU, che anche lui aveva come soprannome Pistol Pete, ed è probabilmente il Pistol Pete più conosciuto da questa parte dell'oceano, perché giocava a basket, però per noi Pistol Pete è uno e uno solo. Guido, vuoi dire qualcosa su questo personaggio?
Bellissimo Pistol Pete, proprio bello anche quando c'è The Bedlam, che c'è la sfida fra Oklahoma State e Oklahoma, e quindi c'è anche questo bello scontro fra due mascotte molto, molto interessante. Comunque noi siamo per Pistol Pete e per il Gandone, come sempre.
Che non è una mascotte, però è un personaggio storico.
Non è una mascotte, è la nostra mascotte.
Ricordiamo, c'è un'arma vera e nell'inizio della partita spara, non proiettili veri, però c'è un'arma vera che spara in aria.
Anche il buon Licorso mi pare che anche nell'ultimo anno abbia sparato quando ha pronosticato.
Sì, è vero.
Cowboys. Arriviamo alla 8. Alla 8 arriviamo proprio a loro, ai Sooners, e a Sooner Schooner, ovvero la diligenza di Oklahoma. Anche questa diligenza, appunto, che ricorda la Land Rush sempre del 1889. Come detto, appunto, personaggi di quella Land Rush erano i Sooner, i cosiddetti Sooner, che sono il nickname della University of Oklahoma. Appunto è questo carro trasportato da due pony che si chiamano Boomer e Sooner, come il nome della fight song di Oklahoma, che tra l'altro è partita adesso a tutto volume, state sentendo. Cosa dire di questa mascotte, Oleg? Ha tanti aneddoti questa mascotte, Oleg.
È una mascotte storica, ovviamente praticamente lei parte, no? Esce dal... questa diligenza parte a tutta velocità uscendo dai spopoliatoi, fa il giro del campo. Molte volte abbiamo avuto dei incidenti dove la diligenza, diciamo, si è caduta, scaraventata. Il ragazzo che, diciamo, era sulla diligenza è rimasto incastrato con un piede dentro la diligenza, è stato, diciamo, trascinato dai cavalli, diciamo. Abbiamo visto anche delle cose belle sulla diligenza, però resta, diciamo, anche secondo me, anche se qualcuno che non conosce il college football, però la diligenza dei Sooners è famosa, è molto famosa come mascotte.
Sì, tanto che appunto l'ultima volta che si è ribaltata era l'anno scorso, 2019, nella partita contro West Virginia, e quest'anno è stata costruita nuova il Sooner Schooner, appunto allargando la base delle ruote per renderlo più stabile, perché se i cavalli giravano di scatto e prendevano una curva troppo stretta, era abbastanza facile che si ribaltasse, perché non era propriamente aerodinamica. Altro evento, Guido, che non so se conosci, quello del 1985 dell'Orange Bowl.
Che Sebastian incendiò il carretto.
No, ce n'erano due. Aspetta, questo non lo sapevo. Vai, okay. Vai, raccontalo.
Niente, in un'occasione, una sfida fra Miami e Oklahoma, che negli anni 80 era, diciamo, quella che oggi è Alabama Clemson, per capirsi. Sebastian, The Ibis, la mascotte di Miami, entrò in campo con un carretto in miniatura, un Sooner Schooner in miniatura, a cui aveva preventivamente dato fuoco, e girò il campo con questo carretto infuocato. Ci sono delle foto, insomma, molto, molto simpatica come vicenda, collegata tanto al carretto, al Sooner Schooner, quanto Sebastian.
A Sebastian, personaggio anche lui che ritroveremo tra poco probabilmente, no? No,
Sì.
quello a cui alludevo io, il l'Orange Bowl dell'85 invece, quindi sembra Miami siamo, ma in post-season contro Washington è quando appunto Sooner costò una partita ad Oklahoma perché entrò dopo una segnatura, dopo un field goal, entrò non accorgendosi della penalty fischiata dagli arbitri che avevano dato un illegal procedure e appunto entrò in campo e i Sooners presero la penalità di 5 yard per la procedura illegale, presero 15 yard di penalità per lo Schooner che è entrato in campo, ricalciarono da 42 yard e il calcio venne bloccato e persero quella partita contro Washington. Quindi tanti, tanti aneddoti di questa bellissima mascotte. Passiamo oltre, mascotte numero 7. Alla 7 abbiamo Ralphie, il mitico bufalo di Colorado. Oleg, anche qua sei tu che l'hai messo più in alto di tutti, ma questa è una delle mascotte più belle in tutte le classifiche, figura, perché avere un bufalo vero e proprio, sì, un bufalo, un bisonte, scusate, in italiano, buffalo è bisonte in italiano, un bisonte vero e proprio che corre in un campo da football prima di una partita, è una cosa incredibile. Ralphie è una femmina, perché ovviamente è un po' meno aggressiva, altrimenti è già così lo è abbastanza, diciamo. La
Beh,
storia su. Vai, vai, vai.
sì, quando entra in campo, cioè, rendetevi conto, è un bisonte femmina e viene tenuta da quattro, sai,
Cowboy.
quattro, non so, sì, cowboy,
Ranger saranno,
sì,
insomma.
ranger, sì. Rendetevi conto se fosse un maschio, dunque, cioè, non è...
È
Però comunque
bellissimo.
sì,
È
l'entrata in
bellissimo, Ralph.
campo, l'entrata in campo fu una forse delle più belle, cioè vedere un bisonte vero e proprio entrare e correre dentro il campo mi è meraviglioso, ma è proprio, cioè, secondo me, ecco, essere un tifoso, un giocatore dei Buffaloes ti gasa un sacco nel pre-partita, mascotte molto molto bello.
E anche questo ha una storia particolare, singolare dietro, perché è mascotte dal 1934, quando appunto nel 1934, per l'ultima partita di regular season di Colorado, oggi ho trovato questa storia, fu, diciamo, un paio di studenti decisero di noleggiare un bisonte per 25 dollari e di portarlo all'ultima partita appunto, di regular season di Colorado. Vinsero quella partita, fu accolto da ovazioni da parte della folla che iniziò ad inneggiare a questo bisonte, fu accolto quindi molto bene dalla folla e decisero di noleggiarlo anche per tutta la stagione successiva. Poi divenne, di fatto dall'anno dopo ancora, divenne la mascotte ufficiale. Da lì in poi non si schioda più da Colorado, da Boulder. Mascotte posizione numero 6. Alla 6 arriviamo in Florida con Osceola, Chief Osceola e Renegade, ovvero il capo indiano di Florida State, con il suo cavallo Appaloosa. Quindi siamo in Florida e Guido, vengo da te per questa mascotte.
Sì, molto bella, caratteristica, l'impennata del capo indiano dei Seminoles, che sono chiaramente la tribù che faceva capo in quelle parti della Florida del Nord, quindi siamo praticamente sotto l'Alabama ed era appunto il Seminole Country, dove questi indiani erano di casa. Bellissima l'entrata con il cavallo pezzato. L'impennata al centro del campo e contestualmente la lancia all'asta che tiene il capo indiano che viene scaraventata sul terreno. È successo più volte che chiaramente, come potete ben immaginare, che questo cavallo si imbizzarrisse e disarcionasse di netto il povero malcapitato Chief Osceola. E quindi anche qui non, ogni volta che parte il capo indiano sul cavallo si trattiene un po' il respiro per vedere come andrà a finire.
Sì, altro comunque mascotte singolare e caratteristica del college football. Anche questa non è stata esente da critiche, ovviamente, come tutte le mascotte che rappresentano un capo indiano. Ha fatto il suo esordio nel 1978 a Florida State, appunto, ossia il capo rappresenta un vero e proprio capo seminole, che aveva nome semiol, se, il nome seminole era Asi Iaola, e che fu uno dei capi che guidò la resistenza dei Seminoles nella guerra seminole, appunto, del 1838, quando gli Stati Uniti volevano, diciamo, rimuovere questa tribù,
Tribù.
dalla Florida. Esatto, e poi morì, e lui fu nella resistenza, fu imprigionato dall'esercito e morì appunto in prigione, quindi un eroe di guerra. Arriviamo alla 5. Perché alla 5 abbiamo Bivo, il mitico Longhorn di Texas University. E Oleg, sappiamo che il più bel aneddoto di Bivo te lo posso chiedere adesso, dai, anche se riguarda anche un'altra mascotte che avremo tra poco. Te lo chiedo subito, perché questa è la cosa più bella degli ultimi anni di questa mascotte.
Ovviamente poteva essere una top 3, ma dopo il fattaccio che ha combinato è sceso un paio di posizioni. Ovviamente, diciamo, nel pre-partita del bowl, che bowl era, non mi ricordo, un bowl in
Sugar?
New Year's Six, il Sugar Bowl, mi sa, sì, tra i Longhorns, tra Houston, Houston, tra Texas e Georgia, contro i Bulldogs. Praticamente hanno entrambe le mascotte, Uga e Bevo, erano vicini, e praticamente Bevo ha provato ad attaccare il povero Uga, che è scappato. Ovviamente lui da furbo, qua, diciamo, da peso e dimensioni, un po' perde, se l'ha data alle gambe. Dunque, sto fatto qualche in tanti, poi ha fatto un sacco di memes, queste cose, dai, sappiamo come funziona. Però comunque è bella l'entrata dell'Hongworth anche qua, molto molto bella, quando nel pre-partita, tra il giro del campo. Ma in generale a me piacciono, sai, i college che hanno le mascotte, animali veri, molto bello.
Sì, diciamo, se c'è il video di Bivo che attacca Uga, lo trovate su YouTube, ed è anche, diciamo, una situazione ridicola, nel senso che il contesto fa ridere, perché veramente volevano, non, gli organizzatori, adesso non so bene chi, voleva davvero organizzare questo incontro tra le due mascotte. Ha portato lì Uga, l'ha vestita e l'ha portata proprio sotto il Longhorn, diciamo, a stuzzicarlo, e si è
E poi Uga
immediatamente...
era vestito di rosso, ovviamente, con la maglia
Esatto,
di Bulldogs.
ovviamente.
Cosa non proprio
Il toro
intelligente, però.
ha visto rosso, si è girato, ha tirato giù le barriere, le transenne che gli avevano messo, e giustamente gli sono girati un po' i coglioni, e è andato contro al piccolo bulldog. E anche qua un po' di storia su Bivo. Bivo è mascotte di Texas praticamente da sempre, nel senso che hanno sempre avuto un Longhorn i Texas come mascotte. Ai tempi, cioè nei primi anni 10, si chiamava Bo, questa mascotte, che dal 1915, dopo una sconfitta di Texas per 13-0 su Texas A&M, avvenne che appunto degli studenti di Texas A&M rapirono il Longhorn. Non chiedetemi come, perché onestamente credo sia abbastanza complesso rapire il Longhorn, però ce l'hanno fatta questi studenti, l'hanno rapito e gli hanno marchiato a fuoco sul pelo, gli hanno marchiato a fuoco il punteggio, cioè 13-0.
Ma povero
E
Bivo.
povero Bivo.
Immaginate cos'è il college football, cioè,
Esatto. E ritornato, ripreso dagli studenti di Texas, diciamo, marchiarono a loro volta gli studenti di Texas, a fuoco, sempre sul povero Bo all'epoca, variando leggermente quel 13-0, mostrando il 13, facendolo diventare una B, il trattino camuffandolo in una E, aggiungendo una V e lo 0 restando la O. E da quel giorno lì si è chiamato Bivo, per quello che Bivo ha questo nome che di fatto non ha un senso, è venuto fuori per caso e da quel tempo si chiama così. Ora siamo al Bivo 15 o 16, adesso non mi ricordo, mi pare 15. Quindi da quel tempo si numerano i Bivo come per tutte le altre mascotte, o quando muore uno se ne fa un altro come il Papa. Arriviamo alla 4. alla 4 abbiamo proprio lei, Uga, la mascotte, la regina di Georgia. Oleg, raccontaci di questo, di questa idola. Idolo.
Sì, ricordiamo, i Bulldogs vengono chiamati, cioè Georgia ha mascotte Bulldogs presi da Yale, che anche loro sono i Bulldogs, diciamo, l'hanno preso in prestito con mascotte, poi ovviamente nel football Georgia un po' più famosa di Yale. Anche qua, come per Bivo, si va di generazione in generazione, siamo, non so, forse ho perso il numero di Uga, però comunque già sceglierlo non è, è una cosa, diciamo, diciamo devi iscriverti, poi la board sportiva tra i vari, diciamo, tra le foto, età, altezza, peso, tutte queste cose qua, sceglie chi sarà la mascotte dopo che il precedente va in pensione o, diciamo, muore. Anche qua poi dopo le danno, cioè la board paga le, diciamo, tutte le spese sanitarie, il cibo, diciamo, è una cosa seria, non è solo, sai, un cane preso per il sabato per fare stare in campo. Anche appunto quando è in campo vediamo sempre lui che sta diciamo dentro la sua cuccia con l'aria condizionata, l'acqua a temperatura, cibo, diciamo fa una bella vita Uga. Di cene storici, io ricordo la sfida di anni 90, mi sa, contro Auburn, dove il wide receiver di Auburn segna un touchdown e va, diciamo, ad aizzare il povero Uga, che ovviamente non la prende bene e quasi quasi, diciamo, gli si salta addosso per morderlo, morsicarlo.
Sì, altra mascotte iconica del college football, la cosa che a me fa sempre ridere quando gli danno da bere a Uga, che gli danno da bere dalla bottiglia, a me sta cosa fa sempre, ridere, gli passano la bottiglia col ciuccio e beve dalla bottiglia, vabbè. E passiamo
anche qua lì Corso sempre quando, diciamo, giocano a Athens, così che lo prendi in braccio, che non sono... A volte l'ha offeso, poi mi ricordo una volta che gli ha chiesto scusa perché ha detto che non è una bella mascotte, poi ha chiesto scusa. Cose belle di Lee Corso, anche lui un pezzo.
Anche lui una mascotte.
Una mascotte, esatto. ovviamente.
Arriviamo alla posizione numero 3. E alla 3 c'è il già citato Sebastian Libis dei Miami Hurricanes. Guido.
Sì, grande Sebastian, innanzitutto è un ibis, che è una specie di airone, credo, ed è appunto quell'animale che, secondo il folklore, la leggenda, è il primo segno di vita quando, dopo il passaggio di un uragano, quindi gli Hurricanes, essendo appunto gli uragani di Miami, hanno scelto questa mascotte come questo animale come mascotte. Sebastian è stato protagonista di alcuni degli episodi più singolari per una mascotte a livello di college football. Innanzitutto diciamo che quel Sebastian degli anni 80, che poi quello l'ha reso famoso, è ora il presidente, credo sia, insomma, il direttore dell'Hall of Fame di Miami, che è una specie di museo che credo sia a Miami, intorno al campus. Ed è appunto, si è reso protagonista di alcuni episodi molto, molto simpatici, tra cui quello chiaramente dell'incendio del carro dei Sooners. Poi durante una partita è stato arrestato dalla polizia per comportamenti scorretti, e ci sono anche lì, chiaramente basta andare su Google e cercare le foto, c'è tutte le documentazioni del caso. Un'altra cosa che gli è successa durante un Sugar Bowl contro Florida, in cui Miami stava vincendo largamente, Sebastian entrò in end zone a festeggiare un touchdown insieme ai giocatori, prese una penalità di 15 yard ed è famosa la reazione di coach Butch Davis, che si girò verso Sebastian con lo sguardo da killer, in poche parole lo voleva uccidere. Un altro invece episodio sempre di Sebastian, praticamente i giocatori di Miami sono abituati ad entrare in campo con accompagnati da questo fumo che in, non mi ricordo quale occasione fu vietato dalle autorità dell'epoca, e quindi Sebastian, per far entrare lo stesso i ragazzi di Miami dal fumo, rubò un estintore e lo accese mentre appunto i giocatori di Miami entravano in campo e correndo con loro, ecco. Quindi sicuramente è uno dei più simpatici, uno dei più con più storie da raccontare.
Sì, diciamo che rappresenta bene, le sue follie rappresentano bene quello che esatto, era Miami in quegli esatto. anni, la Miami esatto, che ha fatto innamorare Guido e non solo.
Esatto. Ovviamente anche questo tutto ben visibile nel documentario della ESPN che abbiamo già citato, quindi se potete guardatelo, c'è un po' tutto quello che riguarda Miami, è tutto contenuto lì.
Posizione numero 2. Alla 2 abbiamo un'altra mascotte unofficial, che è lo Stanford Tree, il mitico albero di Stanford. Anche qua Stanford non ha una mascotte ufficiale, perché anche Stanford aveva una mascotte indiana fino agli anni 70, e poi appunto misero in pensione questa mascotte, e la mitica LSJUMB, la Leland, la banda, la Leland Stanford Junior Band di Stanford, che è una banda un po' particolare, un po' folle, la marching band di Stanford, decise di assumere appunto come mascotte questo albero, che era il simbolo di Palo Alto, il simbolo che era nella bandiera di Palo Alto, che è la città attaccata al campus di Stanford, e da quel giorno lì sempre appunto appare questo albero in ogni partita come componente della banda, quindi anche suona e poi fa le sue apparizioni in campo. Oleg?
Sì, siccome forse dopo il Kegel e Kegel è la mascotte più brutta, possiamo dirla.
Sì, questa è una di quelle mascotte che trovate in tutte le classifiche, sia delle mascotte più belle che di quelle più brutte. Se cercate peggiori mascotte c'è sempre, migliori mascotte c'è anche lì.
Sì, è una cosa... poi non è, sai, la Stanford Tree non è lo stesso albero, diciamo, viene cambiato, non è, sai, la stessa mascotte uguale sempre, viene sempre cambiata, va agli occhi, le labbra da donna... di Natale cambiano le cose, sono però sono tutte una più brutta dell'altra, cioè loro la fanno proprio, sai, molto, sono molto caratteristiche come è molto caratteristica come mascotte. A me sì, è sempre diciamo fatto ridere, bellissimo anche questo tra le top 3 ovviamente.
Sì, e poi appunto ogni tanto vederla suonare il tamburi o quello che le fanno suonare, sì, sì. Perché conciato così non è facile suonare strumenti per esempio a fiato, però fa sempre ridere vederlo in mezzo al mescolato con la banda, con ragazzi vestiti in modo normale, insomma non è una banda propriamente normale, non sono vestiti normalissimi neanche gli altri, però in mezzo a gente non travestita, e vederlo lì che suona fa sempre ridere. Arriviamo alla nostra numero 1. Perché alla numero 1 non poteva che esserci The Duck, la papera di Oregon, ovviamente basata sul personaggio di Donald Duck, di Paperino. In realtà per anni secondo me ancora migliore è stato il duo The Duck Roboduck, non so se lo ricordate, faceva spezzare dal ridere. Guido?
È The Duck è quello che entra con la moto, l'Harley Davidson.
Sì, sì, sì. Sì, The Duck è quella simpatica. Robo Duck era quello con i muscoli. Quello
ok,
con,
no.
Vestito come Robocop.
The Duck è meritatamente in prima posizione, perché dai, entra con l'Harley Davidson, con tutte le cheerleader a fianco, insomma. Bellissimo. E poi di fatto è Paperino, se non,
sì,
se
sì,
non
è
sbaglio.
Paperino, è Paperino.
Credo che addirittura Oregon, per utilizzarla, abbia dovuto firmare non so quale agreement proprio con la Disney, perché ufficialmente è Paperino, ecco. Quindi non c'è solo una somiglianza, o non è solo un Paperino del discount, è proprio lui, è proprio Donald Duck.
Oleg?
Beh, sì, è una delle mascotte più storiche. L'entrata con Harley Davidson è una cosa bellissima. Ma anche nel basket è famosa, è molto famosa come mascotte.
È famosa anche su Twitter. C'è un profilo, c'è un account privato su Twitter, The Duck, che fa molto ridere.
No, ma mascotte molto bella, molto bella, sì.
Sì, ecco l'aneddoto che assolutamente dovete pescare, perché secondo me è davvero la cosa che fa più ridere di tutti gli aneddoti che abbiamo raccontato oggi, è la lotta del 2007 tra The Duck, quindi questo paperino, appunto con la faccia simpatica, la faccia da paperino, contro Shasta, che è il cougar di Houston. Siamo nel 2007, appunto, partita tra Oregon e Houston. E una delle tradizioni di questa mascotte è che appunto dopo ogni segnatura di Oregon si mette a fare dei piegamenti, incitata da tutta dalla folla, e lo fece ovviamente anche in quell'occasione lì. C'era già stata una scaramuccia a inizio partita tra The Duck e Shasta, e poi dopo una segnatura di Houston, la mascotte di Houston si mise a fare i piegamenti sotto i tifosi di Oregon, che non la presero benissimo, e The Duck arrivò immediatamente a salvarli e prese a calci, e poi facendo anche qualche scena di SmackDown, appunto questo cougar. E poi c'è una lotta che è veramente ridicolissima, perché vedere due mascotte lottare all'inizio per ridere, per scherzo, però in realtà si menavano davvero, è molto simpatico. Cercatevela. E ovviamente The Duck fu sospeso, poi la mascotte fu sospesa in quell'occasione lì, e fu punito il ragazzo che lo impersonificava, però poi l'happy ending di questa storia è stato due anni dopo, quando nel 2009 il coach di Oregon, Chip Kelly, chiese e ottenne, ovviamente, perché ovviamente, se l'head coach chiede, l'università ovviamente accondiscende, chiese di mostrare il video della lotta tra The Duck e Shasta nel mega schermo durante una partita, e lì ovviamente ci fu con tanto di ovazione, tifo, come se fosse un incontro di pugilato avvenuto real time. E da quella volta lì, comunque, questa è una scena epica che i tifosi di Oregon ricordano con particolare, diciamo, onore, con un sorriso, perché appunto alla fine The Duck uscì vincitore, oltre appunto anche a Oregon, che vinse la partita. Detto questo, abbiamo fatto 53 minuti. Direi che per oggi è abbastanza. Ragazzi, è stato un piacere anche oggi parlare con voi di questi argomenti. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Oleg.
Ragazzi, abbiamo fatto 53 minuti senza una scaletta, poi possiamo dire di non essere professionali. Ciao ragazzi, alla prossima.
Grazie anche a te, Guido.
Ciao Fabio, ciao ragazzi, e se poi gli ascolti saranno positivi senza una scaletta, la annulleremo anche durante la regular season di college football, se piace.
Se ci metteremo a fare varietà, faremo,
esatto,
così, tipo Sanremo, faremo, esatto, anche inviteremo ospiti a parlare di tutt'altro, e comunque con uno sfondo di college football. No, ovviamente resteremo anche un po' più seri quando...
Resteremo seri, sì, dai. Forse.
Sì, forse. Restiamo, non è il verbo giusto utilizzato dopo una puntata del genere, comunque.
Ok.
Torneremo seri.
Diventeremo
seri. Ragazzi, un saluto anche da parte mia, e sulle note appunto della Fight Song di Oregon che oggi ci accompagna, vi saluto e vi do l'appuntamento tra due settimane con un'altra classifica che... Ancora, come sempre, non sappiamo quale sarà, però sarà indubbiamente bellissima, indubbiamente sarà la classifica che aspettavate da un sacco di tempo e che non sapevate di aspettare. Un saluto e ci sentiamo tra due settimane. Ciao!